Una delle cose belle che possono succedere in una messa, quelle che dicevo all'inizio, ci consolano, no? È tante volte il fatto che il trovarci qui insieme si riescono a dire delle cose che uno da solo non direbbe, ma anche delle cose che uno da solo sentirebbe come improprie, se non come una bestemmia, se non come una cosa che non si dice in chiesa, che non si dice al Signore. E invece tante volte proprio nelle letture e nella predica e nelle preghiere, tante volte qualcuno di noi che sentiva dentro qualcosa che dice ma sta roba qui non va bene, invece sente che si può dire, che si deve dire, capito? Che il Signore non si offende, per esempio, se si litiga con Lui, per fare un esempio, no? E pensiamo sempre con la nostra religione di dire ma al Signore bisogna andare lì vestiti bene, parlare bene, e invece scopri che nella Bibbia un sacco di gente litiga col Signore, gli dice che non ascolta, che non fa niente, che non è capace di far niente, che si addormenta, no? Un sacco di salmi parlano. E la prima lettura di questa sera, il lamento di Geremia, è una roba del genere, no? Credo che molti di noi, ascoltando la prima lettura, abbia aperto le orecchie e abbia detto ma guarda che quella cosa lì la sento anch'io, quella cosa lì che non avrei mai il coraggio di confessare. E cioè quale? Il fatto che la parola di Dio ci procura un sacco di fastidio anche. Chi oserebbe alzare la mano, no? E dire ma insomma la parola di Dio mi sta sullo stomaco, eh? La parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno, diceva la prima lettura, perché conosciamo appunto la faccenda di Geremia, perché lui bello bello, credendo d'aver capito la parola di Dio, l'aveva forse anche capita, è andato a dirlo alla gente e l'hanno fatto fuori, no? Le persecuzioni di Geremia, la presa in giro di Geremia, perché appunto va a dire alla gente guardate che se voi non ascoltate il Signore si va tutti all'aria qui, cioè le cose non vanno bene. Ecco, io immagino che molti di noi pensano così, se dovessimo dire in famiglia tante volte, sul lavoro, ai nostri figli, tra gli amici o in società sul lavoro, se dovessimo tirar fuori la parola di Dio per giudicare qualcosa di ciò che sta avvenendo, ci faremmo ridere dietro, no? Perché in tantissimi casi, proprio come dice la lettura, noi dovremmo dire questa cosa qui è una stupidità, questa cosa qui, anche se la dice quello là, è stupida. Oppure dovremmo dire un sacco di volte violenza, oppressione, questa maniera di fare, vuol dire opprimere, vuol dire fare il furbo, no? Oppure dovremmo dire un sacco di robe, ma non si capisce che a fare così ci stiamo distruggendo. Ma se noi dicessimo sta roba qui, appunto nessuno ci crede, o addirittura ci ridono dietro. Allora qual è la conclusione? Perché noi non abbiamo il coraggio del martire, del profeta. La conclusione è di cominciare a andare in dubbio sulla parola di Dio. Dice, chissà se poi è vera, prima roba. E soprattutto si sta zitti, no? Ma addirittura si arriva a pensare che il Signore ci inganni. Ci inganna perché se le cose che Lui ci dice poi non funzionano, sono perfettamente inutili, e allora si comprende l'atteggiamento spirituale, l'accedia, che è il primo dei vizi capitali, no? Lasciarsi dar fastidio dalla parola di Dio. Si capisce la tecnica del ripiegamento, appunto. Ci si sottrae, non ci si pensa, non se ne parla più, almeno in pubblico. Beh, questo è l'atteggiamento cristiano medio, no? Però la cosa è ancora più fastidiosa, ancora più insistente, perché ammesso di riuscire a usare questa tecnica di non fare l'apostolino, no? Di lasciare che le cose vadano come vanno e ciascuno faccia i cavoli suoi purché non ti pesti i piedi, no? Però questo silenzio non impedisce che qualcosa bruci dentro. Ancora la prima lettura aveva questa cosa qui. Nel mio cuore c'era come un fuoco che ardeva, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di tenerlo dentro, ma non potevo. Cioè, come se la battaglia avvenisse dentro di me, appunto. Cioè, mi trovo un nemico in casa, hai capito? Non solo mi prendono in giro gli altri, ma c'è qualcuno dentro di me che sono io che mi prende in giro. Cioè, c'è come una lacerazione tra un io che in qualche maniera ascolta la verità, ascolta la parola di Dio, e un io che invece mi prende in giro, mi ride dietro. La parola di Dio è diventata per me, dentro di me, motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. Come se il mio credere, il mio abbandonarmi fiducioso, come farebbe un bambino, come farebbe un innamorato, appunto, fosse in realtà motivo di sofferenza, di delusione. Cioè viene quasi la tentazione di dire: quanto mai da stupido, da bambino, da ingenuo ho creduto alle promesse di Dio, al compito che Lui mi ha dato. Ancora la prima lettura lo diceva, Addirittura viene la voglia di accusare Dio: mi hai fregato perché non capivo, perché ero piccolo, hai capito? Mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre, mi hai fatto forze, hai prevalso. Come hai approfittato della mia ingenuità, della mia nativa propensione di illudermi, del mio bisogno di credere. Ma ora basta. L'avete sentita così la prima lettura? Vedete come sono le nostre cose. Ora basta, non penserò più a Lui, non parlerò più in Suo nome. E allora appunto viene buona quella strategia che tra l'altro oggi, come si dice, è assolutamente ovvia, cioè è quella che è più facile assumere, perché attorno a noi sono tutti così. E quindi questa strategia del ritirarsi, del rientrare nell'anonimato, del sospendere il proprio entusiasmo e sospendere persino le proprie convinzioni, no, il relativismo di cui si parla tanto, incomincia a essere un atteggiamento dei cristiani per ciò che loro dovrebbero credere prima di accusare gli altri. Sarebbe di dire di che cosa noi siamo convinti, per piacere. C'è la tecnica di raffreddare il fuoco della parola di Dio, di sospendere ogni decisione, di trattenere ogni scelta impegnativa. E dico, è la scelta delle comunità cristiane ed è soprattutto anche un atteggiamento molto attuale nella cultura. Perché la cultura nella quale viviamo è proprio questa, di sospendere ogni decisione, di vivere al momento, di vivere secondo l'occasione, di cercare il benessere della giornata, appunto. Ecco, in questo senso il Vangelo, il passaggio di Gesù, che ci interpella, perché il brano di stasera è legato a quello di settimana scorsa, di domenica scorsa, il Vangelo che passa e dice: ma tu chi dici che io sia? Che si tira fuori appunto dall'anonimato, dal nascondimento. Tu chi dici che io sia? Ecco, il Vangelo in questo senso viene a prenderci. Ecco perché dicevo all'inizio, venire a messa in qualche maniera essere presi, no? E questo ci dà fastidio, essere messi in esame. Ci raggiunge in questa strategia di fuga. E ci rivela chiaramente cosa chiede la parola di Dio, cioè vai dietro Gesù, guarda lì che passa, vagli dietro. Ecco, questo è il tema del Vangelo, no? Cioè il riconoscimento dell'identità di Gesù, tu sei il figlio di Dio, noi siamo qui stasera a dire tu Gesù sei il figlio di Dio. Ok, dice, ho capito, adesso però vagli dietro. E allora noi gli diciamo, no. Queste due robe, tu sei il figlio del Dio vivo, non può essere separato da quello che stasera ci viene chiesto di seguirlo sulla croce. Se noi ci fermassimo alla professione di fede di Pietro, si rischia appunto una visione trionfalistica di Cristo, di Pietro e della Chiesa. Cioè Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e noi che l'abbiamo conosciuto siamo nella verità. Bene, però cosa significa che Gesù è il Figlio di Dio? Guardalo. Significa mettersi in viaggio verso Gerusalemme, soffrire molto da parte dei responsabili, essere rifiutato dal popolo e messo a morte, per essere risollevato una vita nuova. E cosa vuol dire essere nella verità, essere cristiano, far parte della Chiesa? Vuol dire prendere la propria croce e seguire Gesù sul cammino verso Gerusalemme. Punto. E questo è il cerchio della fede, la Pasqua. Il passaggio, ricordate Filippesi, no? Era su, è venuto giù, è tornato su. Bisogna far tutto il giro. Non bisogna fare come Pietro in questo momento, che si ferma alla prima parte del giro. Cioè tu sei il mandato da Dio, sei il figlio di Dio, E poi si ferma lì. Non bisogna solo riconoscere da dove viene il Cristo, come dice Giovanni, di dove è, ma bisogna anche vedere dove va. Va al Padre attraversando e portando con sé il nostro male e la nostra morte. E allora Pietro, che ha fatto il primo tratto della fede, in questo passo rifiuta il secondo, vuole impedire a Gesù di compiere ciò per cui è venuto nel mondo. Allora non è più il Padre che parla in lui, ma la carne e il sangue. Le sue prospettive sono troppo umane. È come se Pietro, in questo caso, anche qui vedete veramente il fondamento della nostra fede, perché noi siamo proprio così. È diviso dalla parola di Dio. La riconosce, ma è trattenuto dall'andarle dietro. Allora, cos'è che ci impedisce di fare questa seconda parte del giro della fede? E cos'è che ci impedisce poi effettivamente di riconoscere il nostro essere cristiani? Beh, per tradurlo in soldoni, molto in soldoni, ma mi pare che sostanzialmente sia quello, no? È la nostra resistenza a dare la vita, a consegnarla. Cioè, è come se l'uomo riconoscesse Dio, credesse di capire Dio, quando Dio gli viene incontro con la sua potenza, con la sua rassicurazione, quando Dio è con noi, quando Dio è a favore nostro, quando Dio ci appoggia, quando Dio ci rassicura, è il movimento della religione, appunto. E invece facessimo difficoltà a capire che questo Dio va verso la croce e ci invita a seguirlo nel dare la vita. Cioè, finché ci viene accanto un Dio che incrementa i nostri desideri, la nostra situazione, le nostre insicurezze, le nostre paure, stiamo attaccati a Dio. Quando lui poi ci chiede di dare la vita, dice, Quello che Pietro dice a Gesù, non ti accadrà mai, in realtà vuol dire non mi accadrà mai. Ma che senso ha un Dio che mi chiede di dare la vita, di andare alla croce, no? Insomma, la nostra religione è quella di difendere la nostra pelle, di assicurarla e possibilmente il nostro benessere, e ben venga Dio a benedire, a garantire questo. E invece la fede, cioè quello che Dio ci propone di dare la vita, è di renderci obbedienti alla parola e alla grazia di Dio e spenderla. Per che cosa uno dice spenderla? Per la fraternità. Per portare e sollevare il peso con gli altri fratelli, no? Per usare le parole della seconda lettura, si potrebbe parafrasare così: la parola di Dio, la sua misericordia, vi esorto per la misericordia di Dio, l'amore viscerale che Dio ha per l'uomo, la sua parola che è Gesù, cosa ci chiede? Ci chiede di offrire i nostri corpi. Cioè tutto noi stessi, la nostra storia, le nostre relazioni, le passioni, le scelte, i legami, la solidarietà con gli altri, col mondo, con la società. Non una parte di noi, come abbiamo fatto anche furbescamente, approfittando della divisione in corpo e anima. Facciamo qualcosa per l'anima, poi il corpo invece te lo tieni te, appunto. No, offrite i vostri corpi. Vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivo, santo e gradito a Dio. E questo comporta, come si dice, offrire i nostri corpi vuol dire unificare la persona, vuol dire superare quella lacerazione profonda, vuol dire battezzarsi nella Pasqua di Cristo, riconciliare la divisione che c'è dentro di noi e ritrovare la nostra interezza. Cioè vincere quella contestazione interiore tra io e me, quella presa in giro che io mi faccio della parola di Dio, che il maligno, appunto, che divide, opera in me. E questo, stranamente, comporta anche un mio impegno per il mondo. Offrire il mio corpo comporta anche un impegno nella società, nella cultura, nel mondo in cui viviamo. È l'altro aspetto di affrontare la testimonianza difficile davanti agli altri. Perché bisogna avere una forza critica se uno obbedisce con tutta la sua vita alla parola di Dio. Bisogna avere il coraggio, la forza di una critica alla stupidità, alla violenza, all'oppressione che ci circondano. E quindi alla ricostruzione di una società e di una storia. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi e trasformatela. C'è quest'idea forte che per rifare il proprio corpo bisogna fare la civiltà in cui si vive, no? E questo avviene attraverso una trasformazione. Il rapporto della fede con la società è un rapporto critico di ristrutturazione, appunto, della mentalità di questo secolo. E qui si capisce come il coraggio del Vangelo, accettato su di sé, una conversione di sé, diventerebbe anche una forza di amare e di riconvertire questo mondo. Perché appunto, secondo i termini di Paolo, non si può battezzare il nostro corpo senza convertire e battezzare i nostri legami, le nostre storie. Il mondo grazie al quale, in rapporto al quale noi costruiamo la vita e ne facciamo un'offerta e un culto dato a Dio. E questa la conclusione che si può tirare da queste considerazioni è che in realtà questa apatia del cattolicesimo attuale ha i due effetti: quello di rendere ciascuno di noi assolutamente incerto, insicuro di ciò che si crede, di ciò che si vive, e contemporaneamente di rendere il cristianesimo come irrilevante nella storia, senza speranza, senza lievito, senza forza evangelico nella storia che noi stiamo vivendo.